E allora, buonasera, siamo qua per la mini primer maxi trasmissione di oggi con Teresa Dattillo di Donna e Politiche Familiari e Simona Stefanile per presentare un progetto che è stato fatto nell'Istituto Pacinotti sulle violenze e particolarmente sulle violenze maschile o intorno alle violenze di genere.
Buonasera, io sono Teresa Dattilo, sono la Presidente dell'Associazione Donne e Politiche Familiari e questo è uno dei progetti che noi abbiamo avviato all'interno di questo istituto. Questi progetti hanno a che fare con la prevenzione dei comportamenti aggressivi e della violenza di genere. È il quinto anno che siamo impegnati in un progetto di questo tipo. Sono dei progetti che lavorano sugli stereotipi di genere e l'obiettivo fondamentale di questo tipo di percorso è la prevenzione alla violenza di genere, la prevenzione alla violenza tra gli uomini e le donne. Andiamo avanti da 5 anni grazie a un'istituzione della provincia, Solidea, che ci finanzia dal 2005 e abbiamo avuto modo di lavorare in diversi istituti di Roma e provincia. Abbiamo lavorato a Frascati, a Guidonia, un alberghiero al Cesare Lombroso e quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di lavorare all'interno della città Litis Pacinotti che si trova all'interno del quarto municipio. Stavo dicendo, l'obiettivo, la finalità fondamentale è la lotta alla violenza di genere e quindi la capacità anche di costruire relazioni basate sull'uguaglianza e il rispetto tra i sessi. Quindi attraverso questi incontri noi abbiamo condotto nei gruppi classe, abbiamo aiutato gli studenti e le studentesse a gestire l'aggressività e complessivamente a sviluppare capacità empatiche e comportamenti cooperativi. Diciamo che il progetto si sviluppa in una maniera abbastanza consolidata in quanto andiamo avanti a 5 anni, quindi abbiamo sviluppato una metodologia, diciamo, che va che un po' si è costruita nel tempo insieme anche al confronto di altre associazioni. Diciamo che in una fase iniziale l'obiettivo è quello di radicarsi all'interno del territorio, all'interno del comune, all'interno dei municipi. Quindi all'incirca per un mese e mezzo facciamo un lavoro di rete in cui andiamo all'interno dei municipi e cerchiamo un pochino di sondare quello che c'è sul territorio rispetto agli adolescenti, poiché noi facciamo un intervento spot all'interno delle classi e poi successivamente Non rimaniamo all'interno dell'istituto, non siamo all'interno del territorio, quindi, come dire, il nostro dovere morale sì è quello di lavorare con questi ragazzi, ma poi nel momento in cui si presentano delle problematiche rispetto alle quali si può lavorare, il nostro obiettivo è quello di indirizzarli ai servizi sociali, ai consultori familiari, ai centri aggregativi formali e informali inerenti, insomma, che operano all'interno del quartiere. Nello specifico con questo progetto abbiamo fatto questo lavoro di rete nel marzo del 2011 e abbiamo iniziato con un convegno iniziale in cui abbiamo coinvolto i ragazzi e le ragazze di queste 8 classi. In tutto abbiamo lavorato con 8 classi di questo istituto. Le classi sono state scelte, normalmente proviamo a lavorare con i più piccoli, quindi con le prime classi e con le seconde classi, e poi comunque sostanzialmente sono i professori ad indicarci quali sono le classi un pochino più calde, diciamo, più problematiche. Quindi fatta questa parte iniziale abbiamo, diciamo, proceduto nel nostro solito modo. Ovviamente abbiamo concordato tutto quanto con i professori per pesare il meno possibile sulla didattica, quindi alternando questi incontri negli orari a rotazione in modo che tutto ciò poi dopo non andasse ad influire per quanto riguarda l'andamento poi della didattica. Il progetto si basa sostanzialmente su un totale di 5 incontri. Questi 5 incontri sono stati fatti a cadenza settimanale. Contemporaneamente abbiamo avviato un blog su internet dal titolo Accetta la sfida. Il titolo di questo progetto è Accetta la sfida. Abbiamo chiamato questo progetto così perché, lavorando ormai da circa 5 anni, io personalmente anche da molto tempo prima con gli adolescenti, quello che noto è che poi manca un confronto serio con gli adulti, con gli educatori, con i genitori, con i professori. Sono dei ragazzi che lanciano 1000 sfide e che poi in realtà non quasi mai vengono ascoltati. E noi, insomma, come equipe ci siamo proposti di accettare un po' le sfide che questi ragazzi ci hanno lanciato in questi mesi di progetto. Quindi abbiamo avviato un blog su internet e un insieme a una nostra collega documentarista abbiamo realizzato un documentario che in qualche modo fa vedere un po' tutto il progetto, fa vedere i ragazzi, fa vedere come abbiamo lavorato. Prima di questi incontri noi utilizziamo un questionario, il QA35, un questionario che abbiamo creato insieme ad altre associazioni, insieme a questi tavoli dell'istituzione Solidea, che va a testare le differenze, a parte il campione un po' in generale come è composto e poi alcune variabili rispetto agli stereotipi di genere. Viene fatto prima degli incontri e poi alla fine del lavoro per vedere se poi il lavoro è riuscito a incidere. Contemporaneamente agli incontri nelle classi c'è uno sportello d'ascolto psicologico che è fondamentale all'interno di questo tipo di progetti, perché quello che emerge all'interno dello sportello non emergerà all'interno del lavoro in classe, soprattutto in questo tipo di campione, in cui abbiamo avuto un campione composto nel 98% di tutti i maschi, essendo un istituto tecnico. Successivamente, quindi nel mese di maggio, abbiamo un po' analizzato i risultati di quello che è emerso nelle classi e nel giugno del 2011, esattamente il 6 giugno, abbiamo restituito i risultati a questi ragazzi, oltre che abbiamo fatto vedere questo documentario, diciamo. Abbiamo restituito questo documentario. Il documentario si può tranquillamente trovare anche su YouTube, su Accetta la sfida, cliccando www.youtube.com/accettalasfida vi comparirà questo documentario che abbiamo fatto all'interno delle classi, in cui si vede in modo molto preciso e puntuale come abbiamo lavorato, e soprattutto si vede come i ragazzi hanno raccolto, diciamo, le domande poste dalle psicologhe. Vi posso descrivere gli incontri all'interno nelle classi.
Sì, è questo che ti volevo dire. Andiamo avanti su come lavorate dentro le classi. Una cosa che volevo chiedere è un po' la cosa tecnica, perché ho visto non ce l'hanno le 8 classi insieme?
No. Allora,
dunque, una classe a volta.
Esatto, sono 8 classi in cui in ogni classe è stato fatto un lavoro.
Dunque voi avete
specifico.
Fatto 40 interventi.
Dunque,
ci sono 5 per 8 classi.
Dunque, erano all'incirca 20. Quanti ragazzi abbiamo? Di quanto era grande il campione, vuoi sapere?
No, un po', perché ho visto che comunque le classi sono piccole,
sì,
no?
Sì.
Sono dei piccoli gruppi, non è che avete avuto...
No,
è importante anche per capire che comunque loro hanno avuto la possibilità di parlare, che non eravate davanti a 8 classi insieme,
c'erano
dei piccoli gruppi in cui comunque... per situare un po' questi incontri.
Sì, c'è la possibilità di lavorare perché il gruppo classe chiaramente permette di entrare lentamente in confidenza, in relazione. C'è stato prima questo incontro in cui, come dire, ci si è presentati in questo convegno, poi dopo c'è stata la somministrazione del questionario, quindi i ragazzi hanno avuto ulteriore modo di conoscerci.
Io sul questionario volevo chiederti che domande c'erano.
Ma il questionario all'inizio prende in considerazione delle variabili socio-anagrafiche relative comunque allo studente, al tipo di famiglia da cui provengono. Poi ci sono delle domande anche molto dirette su cosa pensano di te magari i tuoi genitori, qual è il tuo rendimento scolastico, qual è il tuo tipo di condotta, quindi all'interno della classe. E poi tutte domande sugli stereotipi di genere. Secondo te è giusto che un uomo picchi una donna? Quali potrebbero essere magari le motivazioni per cui un uomo tende a picchiare una donna?
Erano a risposte libere?
Sì, erano a risposte multiple. Con una scala,
con delle risposte già
predefinite. E quindi si chiedeva quanto lo studente fosse d'accordo o meno con determinate tipi di affermazioni che erano anche molto provocatorie, perché erano domande molto dirette. E successivamente poi noi l'abbiamo rifatto anche in uscita per vedere quanto poi l'intervento fosse risultato efficace nel cambiare questi tipi di stereotipi. E ciò si è rivelato molto, molto proficuo, perché il trend è stato molto positivo. Quindi se all'interno magari del gruppo classe gli si chiedeva quante volte loro tendevano ad avere delle reazioni violente con gli altri compagni, e la percentuale era molto alta, perché comunque una classi formati prevalentemente da maschi solitamente tendevano a reagire con violenza, successivamente abbiamo riscontrato che il numero di violenze era molto diminuito, e questo è stato anche molto positivo. Ma anche rispetto agli stereotipi di genere, quando è che un uomo è giustificato a fare forme di violenza verso una donna, le risposte iniziavano ad essere tendenzialmente mai, quindi non c'è un movente che possa giustificare questo. Oppure un altro dato che mi ha colpito: secondo te le donne serie, non serie, possono venire violentate? Loro hanno risposto no, assolutamente no, assoluta condanna rispetto allo stereotipo donna poco seria, quindi viene violentata.
Entriamo nel specifico del lavoro fatto per arrivare a questo risultato. Dunque, c'è il primo incontro in cui c'è la presentazione tra la classe e le operatrici.
Sì, e sono state chieste le aspettative ai ragazzi. Vi leggo alcune delle risposte. Spero sia interessante, penso possa risolvere il problema della violenza. Mi aspetto una cosa bella, non mi aspetto nulla perché non conosco l'argomento. È una cosa utile perché dopo non ci verrà in mente di fare queste cose brutte. Finché saltiamo la lezione è interessante, ma ancora devo capire bene. Mi aspetto che mi faccia ragionare, più collaborazione all'interno della classe, poter riflettere sulle tematiche della violenza, imparare a pensare prima di agire, avere indicazioni su come comportarsi se si è vittime di violenza, portare maggior rispetto alle donne, conoscere meglio i compagni e potersi consultare, più rispetto per tutti e meno violenza. Questo è un circle time, i ragazzi sono stati invitati, insomma, a dire liberamente cosa aspettavano dai nostri incontri. Successivamente invece abbiamo fatto un brainstorming sempre sulla violenza, la violenza è, e qui sono emerse, diciamo, le tipologie di violenza, le abbiamo un po' classificate. Il campione, essendo composto nel 98% da maschi, parla più di violenza fisica, quindi essere aggressivi, attaccare, picchiare. Un 21% parla di violenza psicologica, mancare di rispetto, sminuire, ignorare. Il 21% parla di violenza sessuale, quindi pedofilia, prostituzione, violenza sessuale sulle donne. Il 9% parla di violenza verbale, quindi le parolacce, insultare. Solo un 3% parla di bullismo. Successivamente hanno collegato le emozioni legate alla violenza, quindi la sofferenza nel 25% dei casi, la paura nel 18% dei casi, la rabbia il 18%, quindi paura e rabbia, però è interessante il doppio significativo legato alla sofferenza, l'insicurezza il 12%, l'odio il 12%, la tristezza il 6% e l'ansia nel 6% dei casi. Quindi a questo punto diciamo che abbiamo iniziato a farli ragionare, insomma, su come si può fronteggiare un insulto o un'aggressione psicologica. Quindi la domanda è stata, abbiamo iniziato a farli ragionare su come si può rispondere a un insulto, quindi in maniera aggressiva, insultando o picchiando, in maniera passiva, stando indifferenti, stando zitti, assertivamente, quindi esprimendo ciò che si prova e cercando di capire il perché dell'insulto. Questo diciamo dal punto di vista cognitivo. Poi l'abbiamo fatti ragionare sulla parte emotiva, quindi come si può rispondere a un insulto, quindi con una rabbia o con un senso di colpa, in maniera passiva, quindi in che modo, con emozioni collegate alla tristezza, un senso di inferiorità, uno stato di stress, una depressione, oppure la maniera assertiva, quindi calmandosi e provando a spiegare, insomma, le proprie ragioni. I ragazzi poi hanno tirato fuori, ovviamente questi sono, come dire, degli schemi, quello che abbiamo fatto è farli parlare liberamente, poi dopo noi abbiamo preso tutti quanti questi dati, questi bigliettini, la maggior parte spesso anonimi, e li abbiamo poi catalogati tirando fuori le percentuali.
E si vede comunque che hanno molto coscienza di che cosa succede, perché sì. Comunque, per esempio, se la violenza è sul brainstorming, esce tutte le forme di violenza, sì. Non è che dimenticano, sì. Le hanno chiare in mente.
Sì, 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 sì. Questo ci stupisce sempre, però sì. I ragazzi e le ragazze sono preparate, ce ne sono delle spugne anche rispetto al concetto di stereotipo di genere, che magari un adulto ha difficoltà a capire, loro dopo 2 secondi hanno perfettamente capito.
Poi avete parlato delle conseguenze.
Sì, le conseguenze della violenza e della prevaricazione in chi la agisce e in chi la subisce. Quindi come dire, emozioni che sono presenti sia in chi fa la violenza sia in chi la subisce, poi, quindi il disagio, un senso di fallimento, di isolamento, di dolore, di sofferenza, di esclusione. Poi insomma ha tirato fuori il fatto comunque causa poi disturbi della personalità a livello della crescita, problemi scolastici, una scarsa autostima sia in chi fa che chi la subisce, e poi vabbè, da ultimo hanno tirato i problemi con la legge.
Anche problemi scolastici per chi la subisce, per esempio.
Certo. Sì.
Vabbè, a quel punto io propongo una pausa musicale, mando un testo, una canzone di Kenny Arcana, che comunque ha una, in francese, ma comunque ha una visione sulla violenza subita dall'istituzione, anche l'istituzione scolastica, si chiama Je me barre.
Jamais squatté la routine et le manque de vie qui se tasse. Sac à dos, à arrache, allez hop, je me casse. Et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Quitte à galérer ici, je m'en vais galérer ailleurs. Ciao, ciao, les éduques, je me barre. Vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, je passerai par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend juste devant. Je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3. Ciao tout le monde, allez pas le temps, bon blabla. Je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie. Là où le système en sorcelle, à coup de vibes sortie. Pour moi, un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre. Besoin d'aller respirer autre part. Ici on veut me dresser, me faire avancer ou pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite on aura. Je me barre, tcha tcha le foyer. Je me barre, je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer. Je me barre, je m'en vais. À chacune de mes courses, dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses, portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. La nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le champ de la lune, la chance dans les mains, libre, enfant de la rue. Loin du monde des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. Fouk, c'est peut-être con, mais c'est ainsi, j'insiste, vos lois sont immorales. Délinquance à des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer. Je me barre, je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer. Je me barre. Moi je suis bien quand j'ai rien, car pour être libre faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux, élu sans domicile. Je vagabonde les yeux ouverts, l'enfant des rues est en visite. Me méfiant de l'adulte comme de la peste, car l'adulte est une balance. Un collabo ou un trait, croisant mon expérience. Sous pression car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges. Fuite depuis un bout de temps, j'ai pris de la bouteille. J'ai besoin de personne, la vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie à l'air libre, là où le ciel est le toit, entre ciment et belle étoile.
E allora, martedì autogestito da femministe e lesbiche su Radio Onda Rossa 89.7, oggi nello studio stiamo parlando di un progetto che si è svolto all'Istituto Pacinotti. Siamo con Teresa Dattilo dell'Associazione Donne e Politiche Familiari e Simona Stefanille. Abbiamo parlato dell'oggettivo del progetto che riguarda la violenza nelle scuole e particolarmente con l'angolo di genere.
Questo progetto, in questo progetto le operatrici sono andate in autoclasse e hanno fatto diversi incontri dopo aver presentato il progetto, e siamo al secondo incontro in cui si parlerà dei stereotipi di genere.
Allora sì, durante il secondo incontro siamo arrivati un po' al clou dell'argomento del progetto. Ricordo che il progetto è un progetto di prevenzione alla violenza di genere, quindi per fare prevenzione su un argomento così vasto come quello della violenza bisogna andare ad incidere a livello culturale sugli stereotipi che stanno dietro a quello che poi dopo fa scattare il comportamento violento. Quindi il nostro obiettivo è quello di far ragionare gli studenti e le studentesse intorno al concetto di stereotipo. Quindi abbiamo introdotto cos'è uno stereotipo di genere. Bisogna dire che i ragazzi e le ragazze da questo punto di vista sono fantastici, nel senso che apprendono velocemente come le spugne, quindi hanno capito immediatamente cos'era uno stereotipo e hanno individuato subito degli stereotipi. Noi abbiamo operato attraverso sottoponendo due schede stimolo, insomma, per attivarli. Quindi abbiamo chiesto: per essere un vero uomo si deve fare, non si deve fare, è indifferente. E invece per quanto riguarda gli stereotipi femminili abbiamo chiesto: per essere una vera donna si deve, non si deve, è indifferente. Questo lavoro l'abbiamo fatto fare in piccoli gruppi, quindi abbiamo creato dei gruppi di 3-4 ragazzi massimi, in modo tale che il lavoro potesse essere più, cioè loro si potessero esprimere maggiormente e più liberamente, e successivamente poi abbiamo catalogato quello che è venuto fuori.
E volevo proporre di mandare l'audio di questo documentario che è stato fatto durante gli interventi, in cui si sentono la presentazione dell'operatrice, sì, e alcune reazioni dei ragazzi.
Dove arriva a proporre questo progetto nelle scuole?
Spero di imparare qualcosa di più riguardo questo argomento, in modo che se in un futuro mi troverò, come posso dire, se mi troverò in una situazione in cui vedo che un uomo sta facendo violenza su una donna, posso intervenire e cercare di aiutare questa donna.
Anche secondo me è molto interessante, perché in questi giorni sente molto parlare di violenza delle donne.
Quando sentite queste notizie, che effetto vi fa?
Un po' anche di disprezzo verso gli uomini che fanno queste cose.
Perché?
Perché non è una cosa, diciamo, corretta farlo con delle persone che sono più deboli.
Esatto. Chi usa violenza cerca di farlo nei confronti di chi è più debole, ok? Però poi che cosa succede? Che chi è violento pensa di essere forte, ma secondo voi è forte uno che se la prende con uno più debole?
Ok. E questo progetto lo vedo molto utile per il futuro. E
cioè?
Perché, diciamo, sono cose che non se ne parla molto così in gruppo, diciamo.
Non chi è che viene scrivere la lavagna?
Interrogare.
Allora, violenza e stereotipi di genere. Allora, violenza che cosa significa? Alzare le mani. Allora, la violenza può essere anche verbale. Ma qual è la differenza? Cos'è la violenza verbale?
Offendere la persona presentemente.
Vi viene in mente qualche altra cosa riguardo alla violenza?
Persone più grandi, cioè nelle scuole, per esempio, dei ragazzi più grandi, cioè, picchiano quelli più piccoli, magari.
Il bullo è proprio chi utilizza la violenza nei confronti di chi è più debole. Ok, e violenza, abbiamo capito di che cosa stiamo parlando. Cosa è uno stereotipo di genere?
È un modello negativo di riferimento di base al sesso.
Un modello negativo di riferimento legato al sesso, cioè al genere sessuale. Cioè la violenza legata agli stereotipi di genere, cosa significa?
È un modello negativo che...
Un modello negativo?
Al genere sessuale.
Legato al genere sessuale, questo è lo stereotipo.
Diciamo atti di violenza, può essere fisici o verbali.
Perché la violenza è legata agli stereotipi di genere?
perché tutte le donne ad esempio pensano che uno stereotipo sono gli uomini che pensano che tutti quanti sono violenti.
Il concetto è che magari la violenza è giustificata dagli stereotipi di genere, cioè se io penso che tutte le donne sono deboli e meritano di essere picchiate, io le picchierò. La mia violenza è dovuta a questo stereotipo, a questo modello negativo che ho della visione delle donne. Allora, adesso io e Veronica vi distribuiamo due fogli per ciascun gruppo. Su uno c'è scritto: per essere un vero uomo, si deve, non si deve, oppure è indifferente. Nella colonna si deve e non si deve, voi dovete scrivere gli stereotipi, queste idee fisse negative che hanno le donne nei confronti degli uomini, ok?
Ok, chiudiamo qua e dunque allora, questo, cosa che dicevi tu?
Sì, questo è il nostro secondo incontro nelle classi. I ragazzi sono stati assolutamente ricettivi e come dire, hanno tirato i classici stereotipi, ve ne leggo qualcuno. Donna schiava zittellava, nella coppia l'uomo ha il potere e la donna è sottomessa. Gli uomini portano i soldi a casa. L'uomo deve essere mascolino e sessualmente attivo, altrimenti viene considerato un omosessuale. La donna viene considerata un oggetto sessuale. Poi questo stereotipo nuovo, l'uomo tronista ha il potere di scegliere mentre le donne si accapigliano per lui. Questo credo che sia uno stereotipo degli ultimi anni. L'uomo è cacciatore, la donna è preda, le donne sono deboli. L'uomo duro non mostra le proprie emozioni, non piange mai. In casa ci deve essere un capo, questo un po' dai, insomma, da quello che è emerso da queste schede stimolo. Diciamo che poi lo spiegherà meglio la collega per quanto riguarda i risultati del questionario. Gli stereotipi di genere vengono drammaticamente ricalcati nella maniera più classica, quindi una donna mamma, accogliente, sensuale, e un uomo duro che non esprime le proprie emozioni, è comunque un'idea stereotipata ancora di come dovrebbe essere l'organizzazione all'interno della famiglia. Al terzo incontro invece abbiamo lavorato sempre partendo dalle loro esperienze, chiedendo di raccontare delle storie. Anche in questo caso l'abbiamo diviso in gruppi, in sottogruppi, diciamo in gruppi di 3 massimo 4 ragazzi, e gli abbiamo chiesto di raccontare delle storie di comportamenti aggressivi, di prepotenza del più forte sul più debole. E poi ogni gruppo è stato invitato a leggere al resto della classe la storia creata, specificando se fosse stata inventata o reale. Su questo punto c'è da specificare che spesso gli adolescenti raccontano storie inventate, mentre in realtà stanno parlando spesso di se stessi, dicono la mia amica è successa questa cosa, quindi molto spesso parlano di se stessi in terza persona. Hanno prevalso le storie ideate su quelle reali, molto probabilmente perché erano quasi tutte storie reali. E poi il passo successivo è stato quello di drammatizzare, ossia di recitare queste storie attraverso dei role playing, delle simulate, che hanno coinvolto molto gli studenti dal punto di vista emotivo. Facendo poi un'inchiesta, questa è stata la parte più divertente, ci hanno raccontato in quanto hanno avuto modo di mettersi in gioco e di recitare. Vi leggo alcune delle storie che hanno messo in scena. Per esempio, questa è una storia di bullismo. Due ragazzi si incontrano per strada e l'uno provoca l'altro dicendogli: ma che ti guardi? Quest'ultimo reagisce con violenza fisica e verbale, umiliando il ragazzo. Allora abbiamo chiesto che pensieri ha avuto, che pensieri ci sono stati. Allora, uno si è sentito forte, si è sentito Dio, e l'altro invece, appunto la vittima, si è sentito potente, si è sentito debole, si è sentito sottomesso. Le emozioni quindi connesse a questo tipo di atteggiamenti, quindi la rabbia, il dolore, il dispiacere, quindi la pena della vittima, l'umiliazione e la paura, hanno individuato i ruoli, quindi un aggressore e una vittima. La soluzione agita è stata appunto questa della violenza, mentre la soluzione alternativa, quindi abbiamo chiesto questo è quello che è avvenuto, che cosa si poteva fare in alternativa per attivarli. Quindi i ragazzi hanno risposto: poteva ignorarlo, poteva spiegare che non lo stava guardando in alcun modo. Questa invece è una storia di violenza fisica messa in scena da una ragazza e due ragazzi. Un ragazzo infastidisce una ragazza chiedendole insistentemente un bacio. Un amico della ragazza interviene picchiandolo. Questo tipo di episodi spesso sono presenti e poi sono episodi, insomma, che spesso si ripetono tra di loro, tra compagni, quindi spesso i maschi sono aggressivi con le loro coetanee femmine e molto spesso i maschi intervengono in difesa, questo ovviamente nelle ipotesi migliori, insomma, in quelle positive. Allora, i pensieri sono stati: la ragazza dice che è stato brutto, il ragazzo si sente in parte giustificato perché prova troppo fastidio e rabbia a vedere la ragazza trattata in quel modo. Le emozioni sono collegate alla rabbia, la soluzione agita è stata appunto che l'amico della ragazza picchia il ragazzo che infastidisce. La soluzione alternativa poteva essere dire no in maniera decisa e andare avanti, allontanarsi, avvicinarsi a una persona adulta e chiedere aiuto, opzione che non i ragazzi non entrano quasi mai fuori, quella di chiedere aiuto degli adulti, fare allontanare il ragazzo con le parole, parlargli per fargli capire che le ragazze non si conquistano in questo modo.
È uscita fuori l'alternativa di invece coinvolgere un'altra ragazza, una coetanea?
No, in questo caso, in questo campione, considera che il campione era sostanzialmente di maschi, quindi queste opzioni in questo campione non sono uscite fuori.
Perché in generale è quello che noi di solito, no?
Sì.
Diciamo e consigliamo nel momento in cui parliamo con delle ragazze, ma anche con delle donne che si trovano in difficoltà, è sempre quello di rivolgersi a altre donne, a altre ragazze in questo caso.
Certo,
no?
Certo, sarebbe la cosa migliore, ma in questo campione no, insomma, molto legati alla tradizione, cioè ti difendo io, qualcuno ti importuna, ci penso io. Poi c'è un'altra storia molto significativa, perché è una storia di bullismo all'interno di una classe. Poi sono le tipiche storie che si sentono di bullismo, ma io ne sento tante. In una scuola media statale, una classe di prima, una ragazza con problemi di sovrappeso viene derisa e offesa gravemente, le vengono anche fatti dei dispetti, strappare libri, scrivere cattiverie, insultarla, rispetto il suo aspetto fisico. Gli insegnanti prendono provvedimenti disciplinari, ma tutto risulta inutile. La madre è venuta a conoscenza dell'accaduto e ha cercato di parlare con i professori e la preside, senza risolvere nulla. Come ultima spiaggia decide di rivolgersi a degli psicologi per cercare di rafforzare l'autostima della figlia distrutta dai compagni. In seguito, col passare degli anni, le violenze psicologiche sono continuate fino in terza media, senza aver trovato un modo per risolvere questa situazione. Quindi una storia di bullismo che si protrae per tutto il corso delle scuole medie. Episodi, insomma, ce ne sono tantissimi di questo tipo. Quindi i pensieri che i ragazzi hanno tirato fuori, a volte si è crudeli, perché è vero, i ragazzi sono molto crudeli a quell'età. Chi viene preso in giro non ha la possibilità di essere aiutato. Più tempo passa e più il problema diventa grande, perché sono gli anni della crescita, degli 11-13 anni, e poi si cresce con il problema. Le emozioni, quindi il dispiacere per la vittima, la compassione, l'odio per il bullo. I ruoli individuati: la vittima, il bullo, la madre, il preside e poi lo psicologo. La soluzione agita: gli insegnanti intervengono sul bullo, la madre parla con la preside e si chiede aiuto a uno psicologo. Che cosa tirano fuori i ragazzi? Il preside deve assumersi le responsabilità della situazione. La psicologa deve lavorare non solo sulla vittima, ma anche sul bullo. Si poteva far cambiare classe alla vittima. Le soluzioni proposte dai ragazzi, insomma, sembrano essere molto interessanti, diciamo, soprattutto perché, insomma, dicono la preside doveva prendere e assumersi le proprie responsabilità. Episodi di questo tipo, insomma, sono pieni nelle scuole, gli studi romani, quasi mai né i professori né i presidi intervengono nel prendere una posizione. È giustissimo che la psicologa lavori più sul bullo che sulla vittima, e anche l'opzione di poter cambiare classe è un'opzione che deve essere presa in considerazione quando il fenomeno diventa difficile da arginare, diciamo.
È vero, una lettura molto ampia delle soluzioni che possono essere prese.
Sì.
Questo è interessante anche. Sì. Vedono che comunque non riguarda solo la vittima e il bullo, ma comunque tutta la comunità che sta intorno.
Sì, tutto il contesto. Chiamano anche la preside a prendere una posizione, insomma. Spesso i ragazzi chiedono un intervento in qualche modo degli adulti, e spesso cade nel nulla questa richiesta.
Sì, questo è vero. Mandiamo un'altra canzone prima di continuare. Mando Buica.
tiene carita de pena? ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. Tu pena, pena de tu corazón. Cuéntame tu amargura para consolártela yo. Mi niña Lola, se le ha puesto la carita del color de la amapola. Mi niña, siempre que te miro, mi niña bonita, le rezo a la Virgen que está en la ermita. Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado. Dime si algún hombre a ti te ha engañado. Hija de mi alma, no me llores más. Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. En el mundo sola, mi niña Lola, mi niña Lola. Mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola, mi niña Lola. Ay, mi niña Lola. Mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola, mi niña Lola, mi niña Lola. Mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola.
Mi niña Lola di Buica. E dunque torniamo in studio con Teresa e Simona e continuiamo il nostro percorso in questo progetto contro la violenza nelle scuole, in particolare la violenza di genere. Siamo al quarto incontro in cui si parlerà soprattutto dell'educazione alla legalità.
Ok, abbiamo inserito questo quarto incontro con la presenza di un'avvocata direttamente nelle classi, perché negli adolescenti normalmente l'adolescente normale non ha assolutamente il senso del limite, delle regole, delle minime della convivenza civile. Quindi abbiamo pensato, insomma, che era il caso di lavorare da questo punto di vista. Utilizziamo sempre lo stesso sistema, che è quello di alla fine del terzo incontro raccogliamo le domande da sottoporre all'avvocata in modo anonimo, così i ragazzi e le ragazze si sbizzarriscono senza alcun tipo di censura, diciamo. E, diciamo che dalle domande che pongono, come dire, si ha anche un'idea un pochino di quello che fanno, del concetto che hanno rispetto al senso del limite, al rispetto dell'altro, il senso delle regole. Poi emerge sempre l'idea che sono impunibili, perché essendo adolescenti ed essendo in Italia non gli succederà mai niente di niente. E allora, che succede? La maggior parte delle domande, diciamo che hanno a che fare con l'evasione delle regole. Quindi abbiamo avuto un 40% di domande inerenti ai comportamenti violenti, un 30% riguardanti l'uso di sostanze stupefacenti, il rischio, diciamo, alcune sono curiosità, altre legate al tema della giustizia. Per quanto riguarda le domande sulla violenza, diciamo che sono comparse molto spesso domande legate alla violenza sessuale e alla violenza nella coppia, all'interno della coppia, in cui i maschi ricercano da parte dell'avvocata una specie di legittimizzazione di alcuni comportamenti, quindi spostandoli in qualche modo, ad esempio, sulla vittima. Oppure immaginando anche, essendo un campione tutto maschile, che fossero le donne in qualche modo a essere violente. Alcune domande hanno a che fare, per esempio, se stupro una ragazza, che mi succede? Che cosa mi succede se provo a spogliare una donna davanti a tutti? Oppure se porto una compagna nel bagno contro la sua volontà, faccio delle cose, che cosa mi succede? Uh-huh. Quindi, oppure se vado con una prostituta maggiorenne, che cosa mi succede? È chiaro che questo tipo di domande, secondo me, hanno a che fare con il fatto che molti di questi episodi certamente accadono, e quindi
l'hanno saputo.
Diciamo che quello che emerge è che loro non hanno un confronto con i genitori e con i professori, quindi in qualche modo questa è stata un'occasione anche per fargli tirare fuori dubbi, curiosità, perplessità. Mm-hmm. E quindi
riflettere anche su di loro, su sì, queste cose che hanno saputo, sì, o fatto.
Sì, sì, sì. Mm-hmm. Perché poi il confronto è tra maschi magari più grandi. Mm-hmm. Emerge questa idea della prostituta, per esempio, ne parlavano molto tranquillamente, quindi è una pratica che tranquillamente fanno, nel senso che poi dopo certamente è più facile relazionarsi, no, alla sessualità in questo modo. Mm-hmm. Per un adolescente problematico, mi viene da dire, piuttosto che provare a innamorarsi. Noi inizialmente pensavamo magari forse sono delle provocazioni queste domande, i primi anni che lavoravamo. Mm-hmm. In realtà no, perché poi tranquillamente poi dopo loro ti facevano la domanda prendendo il microfono, essendo noi psicologi, non essendo i professori, poi loro si sentono non so, alcuni ci chiedevano: ma se io faccio prostituire in un altro istituto una mia amica, che mi succede? Allora l'avvocato, molto rigido, diceva: ma questa è induzione alla prostituzione, prova a spiegare. Poi in realtà era fargli capire, no, che quella era un'altra persona, no, che il sesso non ha a che fare con la mercificazione, concetti di questo tipo, insomma.
Sì. E dopo aver fatto uscire questi stereotipi di genere della la donna come oggetto, per esempio, comunque sì, sicuramente risuona altamente nelle loro teste.
No? Assolutamente. Mm-hmm. Sì, sì, sì. Cioè non c'è, cioè è chiaro che quella è un'età in cui è difficile, perché ti senti, non ti senti bello, non ti senti attraente, non ti senti mai all'altezza. Invece le frasi più significative: ho imparato che l'aggressività è innata, è meglio una stretta di mano che uno schiaffo. Ho imparato che a volte cose banali si trasformano in aggressività. Bisogna considerare di più chi fa la violenza, perché è una persona malata che va curata. Penso che gli incontri che abbiamo fatto insieme in futuro ci servono ad essere più generosi con tutti, ad accettare le persone così come sono. Spero ritorniate in futuro. Questi incontri sono stati una figata e vi ringrazio di averci sopportati. Innovativo e molto simpatico, ottimo modo per parlare e conoscerci meglio tra noi compagni. Questo in slang: è stato troppo taglioso fa sta cosa insieme alle psicologhe, because ho creato delle scenette molto interessanti ma anche divertenti con i miei amici. Questa è la parte delle simulate che l'ha divertiti di più.
E che infatti le drammatizzazioni sono nominate come seconda
sì.
Cosa che gli hanno piaciute.
Sì, sì, perché la recitano, la recitano e fanno prima la parte del pullo, sì, sono... poi quelle della vittima, sono anche molto, imparano tantissimo, perché nel momento in cui poi i ruoli si invertono, quindi il bullo fa la vittima e viceversa, si identifica nei panni della vittima, chi sempre ha fatto il bullo, e quindi si amplia il repertorio emotivo dei ragazzi.
E poi
oltre
sono in azione.
Sì, esatto, essendo tutti maschera, fondamentale.
Allora, io volevo concludere su questo progetto particolare, almeno che forse ritorniamo per 2-3 minuti sui risultati del questionario, perché volevo poi chiedere 2-3 cose su come questo tipo di progetto che avete fatto in altre scuole, se avete delle cose diverse da dire, e poi parlare un pochino dell'associazione, di presentarla. Sul questionario?
Ok, questo questionario all'inizio, diciamo nella fase di pretest, la prima volta che noi ci siamo presentati in classe, è stato preso e considerato come l'ennesimo compito scolastico. Quindi molto spesso non rispondevano su domande che, ripeto, erano molto dirette, evitavano anche di esporsi, e quindi rispondevano con un laconico non so. Successivamente, quando gliel'abbiamo riproposto alla fine di tutto il progetto, devo dire che hanno compilato tutto il questionario, ma anche apponendo, oltre a una semplice risposta a scelta multipla, anche dei loro pensieri personali. Quello che mi ha colpito molto è che hanno posto diversi commenti spontanei, soprattutto nell'ultima domanda, quando gli si chiedeva: se un tuo compagno subisce violenza, tu come reagisci? E al di là di rispondere a queste risposte multiple, hanno proprio scritto: provare tanta rabbia non è giusto, deve parlare con qualcuno, non si può tenere tutto dentro, dovrebbe ricorrere o alla polizia oppure dirlo ai suoi, oppure cerco di aiutarlo io. Quindi queste persone hanno visto, anche questi ragazzi, su di loro poi l'effetto della violenza, soprattutto quando vi è un coetaneo. Inoltre, noi abbiamo evidenziato che la qualità del rendimento scolastico, l'impegno e la condotta sono risultati dei predittori estremamente significativi per l'utilizzo e la disinibizione di questi comportamenti violenti, sia in classe ma anche nella coppia. Ricordiamo che molto spesso questi ragazzi hanno delle fidanzatine. Inoltre si è visto che tendono a ricorrere a comportamenti aggressivi come strategia di risoluzione di conflitti in classe, evidenziando modalità soprattutto più mature e maggiormente orientate all'espressione di una sana competizione, ragazzi che hanno i padri di un livello culturale abbastanza elevato. Mentre abbiamo riscontrato che vi è una correlazione positiva soprattutto tra il tipo di titolo di studio della madre, quindi probabilmente anche la capacità di aiutarle a discriminare le emozioni, e le loro reazioni nei momenti di frustrazione. Molto interessante, qui riveste proprio il ruolo fondamentale che ha la famiglia negli adolescenti, il fatto che quanto più i genitori hanno un'opinione positiva di questi ragazzi, tanto più loro tenderanno a mettere in atto comportamenti meno violenti e adottare innanzitutto strategie di risoluzione basate su una sana competizione. Il conflitto, ricordiamo, non è semplicemente una competizione negativa, ma potrebbe essere anche, anzi, solitamente è costruttiva. E soprattutto anche nel recriminare, nel condannare questi tipi di stereotipi di genere. Altro dato interessante che è apparso è che c'è una grande interdipendenza tra comportamenti intra ed extrascolastici, ossia tutti quei ragazzi che adottano comportamenti aggressivi nella gestione delle relazioni con i pari all'interno di un contesto scolastico sono anche quelli che poi tendenzialmente tollereranno di meno e adotteranno di più il ricorso alla violenza, non solo al di fuori della scuola ma anche all'interno delle relazioni di coppia.
Grazie, perfetto. Io ti chiedo, voi avete fatto tanti progetti di quel genere in tante scuole. Quella scuola era un po' particolare perché era comunque un campione di maschi. Sì. Una cosa che hai trovato diversa di quando lo fai in un ambito più misto?
Allora, sicuramente la presenza in numero pari di maschi e femmine
permette innanzitutto il confronto proprio tra i generi, quindi il confronto tra i ragazzi stessi, quindi le ragazze che in qualche modo argomentano e fanno ragionare i loro pari, è un elemento, come dire, enormemente più significativo e più stimolante rispetto sì. a una psicologa che in qualche modo conduce, no, una discussione all'interno del gruppo classe, quindi, come dire, la compagna di classe che ti risponde a tono, no, spiegandoti che cosa prova una donna quando tu ti comporti o ti atteggi in un certo modo, è molto importante, anche perché è questa l'età in cui si iniziano a instaurare proprio le prime violenze all'interno della coppia, questa è l'età in cui sì. le ragazzine iniziano a subire e i ragazzi iniziano ad agire comportamenti violenti. Quindi sicuramente se il campione fosse stato 50-50 sarebbe stato più utile anche per loro. Okay. E in alcuni istituti questo è stato possibile, diciamo.
Io una cosa che ho pensato, poi te lo dicevo sì. stamattina, è che dal sportello le vittime le possiamo orientare, andiamo, cioè sì. vittime di violenza sessuale, sappiamo, centro antiviolenza, consultori, invece siamo proprio, no, senza niente quando
rispetto
riguarda rispetto agli adolescenti maschi
certo.
violenti
certo.
per orientare uno che potrebbe volere lavorare sulla sua propria violenza contro la sua ragazza, sportelli di quel genere, cioè che fa?
Che fa? Dove
va? Abbiamo proprio un buco sociale.
Sì, abbiamo un buco. Sì, sì, questa cosa che dici tu è molto vera, anche perché, diciamo, a livello istituzionale c'è il consultorio per gli adolescenti, però i consultori, come tutti sappiamo, insomma, lavorano sempre con meno risorse. Quindi in realtà è un problema enorme che abbiamo, sì. anche perché questo è il nostro futuro, il fatto che poi dopo. Quella è un'età in cui tra l'altro sono anche più malleabili, più aperti, più disponibili sì. a mettersi in discussione, quindi è un gran peccato che poi dopo non certo. ci siano le risorse per accoglierli, anche perché poi, ecco, aperto lo sportello d'ascolto, i ragazzi vengono, una cosa che succede in quasi tutti, in tutti gli istituti, noi apriamo lo sportello per queste 8 classi, vengono i ragazzini di altre classi per parlare,
certo.
quindi c'è un bisogno enorme di tirare fuori questi problemi.
È perché è un problema quotidiano, sono confrontati a questo e confrontate a questo quotidianamente, o loro stesso o i loro pari, o è una cosa comunque in quale vivono sempre.
Esatto,
non è che lo guardano così alla televisione, è una quotidianità.
Una quotidianità.
Ci rimane 3 minuti per parlare, perché la domanda non te l'ho fatto all'inizio, della tua associazione, la vostra associazione Donna e Politica Familiare, che comunque è presso alla Casa Internazionale delle Donne.
Sì, siamo all'interno della Casa Internazionale delle Donne, via Lungara 19, siamo là dal 2000 e ci occupiamo di violenza, abbiamo uno sportello d'ascolto psicologico e legale integrato all'interno della casa, nel senso che comunque noi da prassi accogliamo le donne che chiedono informazioni legali insieme a un avvocato e una psicologa, perché il problema chiaramente non è mai solo di ordine legale, spesso ci sono problematiche di ordine psicologico che vanno assolutamente affrontate. E poi ci occupiamo appunto di violenza attraverso la prevenzione, questo progetto che abbiamo raccontato questa sera, e poi dall'anno scorso, dal 2010, abbiamo lanciato un progetto pilota sperimentale rivolto agli uomini autori di violenza, quindi una linea telefonica che abbiamo rivolto agli uomini che vogliono chiedere aiuto. È attivo dal giugno del 2010, il cellulare 388 07 60 690. A questo cellulare risponde un nostro collega, un educatore, il cellulare è aperto, lo teniamo sempre acceso 24 ore, accogliamo le richieste di aiuto di uomini autori di violenza. È un progetto innovativo in quanto...
E infatti, è quanto utile. Io vedo solo il futuro di là, o quasi.
Sì,
quando
sarebbe,
loro si iniziano
perché il problema poi della violenza,
responsabilità.
Esatto, il problema, la violenza è maschile, insomma i numeri parlano molto chiaro. Sono loro che dovrebbero fare un grosso lavoro su se stessi, però c'è anche un problema di ordine culturale, nel senso che nel nostro paese è tutto molto dalla parte delle vittime e poco dalla parte degli autori, diciamo.
È chiaro. Comunque, se non l'avete preso come appunti, si trova sul sito di Donna e Politiche Familiari.
Sì.
L'altra cosa che avevamo scenato è la possibilità di andare su YouTube per trovare il documentario che racconta in 3 parti
come si chiama? il progetto
accetta la sfida.
Sì, a Pacinotti, e dunque youtube.com accetta la sfida, si trova così. Rimane solo a ringraziarvi.
Grazie a voi.
Molto chiaro, molto interessante.
Grazie.
C'è anche a me mi porta un po' d'ottimismo.
Bene, mi fa piacere.